E allora benvenuti di nuovo in diretta, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, ben trovati. Voi siete della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia, villaggio per la terra.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E noi dovremmo avere in linea invece Patrizia Prestipino, garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma. Buon pomeriggio Prestipino.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, oggi parliamo, Prestipino, se si può spostare un attimo perché ho l'impressione che la connessione telefonica non sia il massimo. Allora, oggi parliamo del nostro rapporto con gli animali d'affezione, in particolare dei cani, e di come le cose a volte prendono una brutta piega, ovvero quella dell'abbandono o dei addirittura maltrattamenti. Giuliano, facciamo un po' un quadro.
Sì, allora, intanto contiamoli questi cani, c'è un'anagrafe degli animali domestici, diciamo, d'affezione, che parla di, in Italia, 15 milioni circa di animali, in generale quasi 16, di cui 14 milioni sono cani e 1 milione e 3 sono gatti, e poi ce ne sono altri tipo, per esempio, i furetti. Però questi numeri sono un po' fallaci perché vengono fatti in base alle microcippature, che sono obbligatorie per legge per i cani, ma soltanto suggerite per i gatti e per altri animali. Questo che vuol dire? Che ovviamente ci sono molti più gatti in giro, certo, ma anche molti più cani, perché molti, diciamo, un buon numero di detentori, di padroni di cani non assolvono a questo obbligo. Poi c'è le cifre dell'abbandono, anche queste purtroppo sono stime, perché non potremo mai sapere quanti cani abbandonati ci sono nel nostro paese, però nei canili possiamo dire che entrano, secondo i dati ultimi, che purtroppo sono del 2022, però sono abbastanza recenti, entrano ogni anno 60-70 mila cani. Entrano nei canili, quindi possono essere o persi o smarriti, però più delle volte anche abbandonati. Di questi 60-70 mila, per fortuna 20 mila, proprio grazie ai microchip, vengono restituiti ai, sono un terzo, quindi restituiti ai proprietari. E poi altri 30 mila, questa è una buona cosa, vengono adottati da altre persone che vanno lì e li prendono. Questa è la cosa forse più edificante. Purtroppo da questi numeri si evince che, diciamo, 15-20 mila cani all'anno non rimangono lì.
E allora chiediamo a Tiziana come si combattono questi fenomeni.
Sì, beh, per combattere il randagismo e l'abbandono la soluzione più efficace e anche umana è l'adozione. Come dice la campagna Adozione di Roma Capitale, adottare è un gesto d'amore, un atto di civiltà e di profonda responsabilità. Ecco, nei giorni scorsi abbiamo seguito, anche noi qui in radio ne abbiamo parlato, Ale, l'iniziativa Il Canile Va in Città, e i volontari e il personale dei canini comunali di Roma, insieme a diverse associazioni animaliste e ambientaliste, hanno portato a Villa Carpegna una trentina di cani, ospiti dei canili, per mostrarli ai cittadini e per invogliarli, insomma, ad adottarli. E il Canile Va in Città è un evento periodico organizzato dall'Ufficio della Garante per la Tutela e il Benessere degli Animali, Patrizia Prestipino, appunto, che tra poco ascolteremo, per presentare alla cittadinanza la realtà dei canili e quanto impegno c'è dietro questi canili, quanto fanno gli operatori, e soprattutto per sensibilizzare proprio a non acquistare, diciamo, un cane, okay,
ma
ad adottarlo. E il Comune di Roma ha anche istituito, appunto, poi forse ci dirà meglio appunto la dottoressa Prestipino, un voucher di 500 euro a disposizione di chi ha adottato o adotterà un cane o un gatto dalle strutture pubbliche. Il voucher è riservato alle famiglie, diciamo, con un ISEE inferiore a 20.000 euro, potrà essere speso per cibo, integratori, accessori, e dovrà essere richiesto, eccolo, diciamo, ecco, questo a tutti gli ascoltatori, entro il prossimo 3 novembre per via telematica, e le informazioni sono sul sito udacomuneri.it.
Era segnato entro il 30,
esatto,
entro il 3 novembre.
3 novembre.
Allora, Prestipino, qual è la dimensione degli abbandoni, delle violenze a Roma? C'è proprio necessità di incrementare le adozioni in questo momento?
Intanto fatemi fare i complimenti, che avete fatto una prefazione bellissima, bravi, sintetica, efficace, e non è da tutti, perché a volte si banalizza su questi temi, invece avete dato informazioni corrette e riscontrabili. Allora, il tema dell'abbandono e del maltrattamento è quello tipico di una grande città, cioè più aumenta il numero dei cittadini e più aumentano i casi di maltrattamento. Questo succede in tutti i reati, però nei casi degli animali, che sono esseri senzienti e fragili, più fragili la terra, come dico io e non solo io, chiaramente i fenomeni aumentano, cioè noi non riusciamo a stare dietro a tutte le segnalazioni che ci arrivano di casi di maltrattamento su cani, gatti, ma soprattutto di proprietà, perché come avete detto bene voi, il microchip sarebbe obbligatorio per i cani, non lo è ancora per i gatti, però non tutti lo fanno. E non è un caso che noi il giorno del canile va in città mettiamo a disposizione un servizio di microcippatura gratuita per chi ancora non l'avesse fatto col proprio cane o col proprio gatto, perché anche questo è una sensibilizzazione alla responsabilità di avere un cane o un gatto.
Presepino, mi permetta una cosa, logicamente è obbligatoria questa cippatura, ma ci sono molti animali non cippati?
Sì, è questo il problema. Perché un po' per pigrizia, perché poi in fondo si tratta di pagare un bollo, una sorta di piccola tassa all'ASL e poi andare a fare questa cosa, no? E un po' per pigrizia, un po' per dimenticanza, un po' perché le nostre vite vanno sempre di corsa, un po' per negligenza in assoluto, non lo si fa. E qual è il problema? Che se il cane si perde, diciamo cioè non per colpa del proprietario, cioè si perde perché scappa, perché è un cucciolo, perché oppure viene rapito, cosa che purtroppo sta succedendo, un fenomeno in aumento, quello del rapimento con riscatto per il cane, quindi insomma si sta anche, come dire, lavorando su una questione di affetti e di amore, no? Si chiede il riscatto come se fosse un figlio, e dopo si fatica a ritrovarlo il cane, perché il microchip indica tutto del proprietario, no? E quando arrivano in canile i cosiddetti cani vaganti, vaganti vuol dire che stanno da soli sul territorio senza un controllo, senza un proprietario, se ha il microchip risaliamo subito al proprietario e quindi lo chiamiamo e gli diciamo il tuo cane sta qui in canile, ventolo a riprendere. Se non ce l'ha sono dolori, perché comunque il proprietario che lo rivolesse deve comunque dimostrare che è suo. Quindi portare, non siamo rigidissimi, nel senso che se ci fa vedere una foto, delle foto che testimoniano che quel cane viveva con loro, quel gatto, glielo ridiamo. Però ecco, ci sono dei controlli molto ferrei, perché l'abbandono purtroppo è un fenomeno che non ci abbandona mai, scusate il gioco di parole, l'estate continua a essere una piaga sociale a tutti gli effetti, anche onerosa per le casse del comune, che come sapete è il proprietario, il custode dei cani di canile, come dei tutti gli altri di Roma.
Io, se mi permette, vorrei proprio che lei facesse un quadro, dipingesse un po' un quadro di questi canili municipali, questi canili comunali, pubblici in generale, perché poi non ci sono solo a Roma, ovviamente. Perché magari nel pubblico c'è l'idea di un posto, diciamo, squallido, brutto, però io lì, insomma, a Villa Carpegna ho visto cani molto belli, molto ben curati, e anche soprattutto personale molto dedito. Quindi che atmosfera c'è lì? È quasi da andarli a visitare, direi.
Beh, perché voi i cani li avete visti fuori dal contesto triste, diciamo, delle gabbie, ed è la cosa su cui io ho voluto giocare, nel senso che molte persone trovano non solo scomodo perché è lontana Moratella, Ponte Marconi un po' meno perché sta Viale Marconi, quindi è più semplice, trovano scomodo andare fino a là, ma soprattutto trovano doloroso, perché il canile è uno spettacolo doloroso per chi ama gli animali, perché comunque vederli in gabbia è qualcosa che è contro natura. Poi quando arrivi, questi cani che ti guardano con quegli occhi, cominciano a abbaiare per attirare l'attenzione, non è proprio una cosa bella. Quindi che cosa facciamo noi? Superiamo l'ostacolo emotivo e diciamo, ve li portiamo noi là, in un bel parco, creiamo una sorta di format, come avete visto, un po' spettacolo, dove il red carpet sta a dire i VIP sono loro, cioè per un giorno loro non sono più gli ultimi ma sono i primi, sono quelli che meritano l'attenzione della città, e così la gente li vede, si diverte, capisce qual è il cane che fa per quella famiglia, per quel contesto, e non so se vi ricordate, molti sono stati adottati proprio in diretta. Che attenzione, è una cosa bella, ma nessuno pensi che basta alzare una mano per dire quel cane è mio, perché poi bisogna vedere se quel cane fa per te. Cioè, tu l'hai individuato, ti è piaciuto, dopo vai a parlare con l'educatore e con l'associazione che lo ha fatto, che lo ha accompagnato, e loro ti dicono se è veramente interessato, venga domani in canile, iniziamo un percorso, che è un percorso di compatibilità col contesto familiare, soprattutto se ci sono bambini o altri cani, perché il problema può nascere con cani e gatti, no?
Certo.
E quindi si fanno le cosiddette prove di compatibilità, se il cane non è aggressivo con i gatti, se il cane non è aggressivo con il cane già di famiglia, se non morde i bambini, perché ci sono anche questi problemi. Perché se poi non si fanno prima queste prove, che cosa succede? Se viene dato con troppa leggerezza,
torna
questi lo portano
canina.
A casa, bravissima, capiscono dopo una settimana che il cane mordicchia, che è troppo, che è vivace, che è nervoso, e lo prendono, lo riportano, perché lo possono fare.
Certo.
Perché tu hai fino a 60 giorni, mi pare, per riportarlo, se non che poi dopo è tuo.
Io direi che anche direi che anche una compatibilità del cane col bambino, perché molte volte i bambini non sono tanto carini con i cani, insomma. Io sono un po' dalla parte dei cani sempre, quindi sono un po' diciamo attenta.
Però,
a questa cosa,
dei bambini meravigliosi che stanno l'altro giorno, se stavate
sì,
lì
sì,
sono
sì.
stati due bambini che hanno convinto i genitori a prendere
no
i cani,
certamente poi, ci sono quelli
no,
fantastici,
nel senso, bambini nati per stare come
sì,
nei film,
sì.
nei cartoni animati, nati per stare con i cani,
sì,
penso
sì.
Bella, la Bella, com'era quello bellissimo, no?
Sì.
Io è Bella. Però detto questo, sì, il bambino va educato, perché poi se è piccolo, piccolo, bisogna stare su attenti, quello, diciamo, se non ha l'età della ragione ci deve pensare il genitore. Se hanno l'età della ragione va spiegato loro che non è un giocattolo e quindi vanno rispettati i suoi ritmi, i suoi tempi, non va disturbato quando mangia o quando dorme o se sta facendo un'attività per sé, sta giocando. Quindi per il resto va da sé che i cani sono terapeutici e fanno bene a tutti, a bambini e a adulti. Solo che sono esseri senzienti, l'avete detto bene voi, quindi provano emozioni positive ma anche che possono essere gelosi. Se sono gelosi sono dolori, perché se sono gelosi possono avere una reazione spropositata, no?
Istintiva, certo. Beh,
se sono golosi, anche lì bisogna stare attenti, se gli togli la mia gli puoi pure togliere il cibo dalla bocca, non fa niente, altri non ti puoi avvicinare quando mangiano. E bisogna avere delle regole e seguirle, e questo gli educatori in canile, che sono, devo dire, molto bravi, lo stanno facendo.
Ecco,
tre cani sono, mi chiedevate, allora una è Muratella e sta appunto, siamo anche una stazione metro, quindi facilmente raggiungibile, Muratella con grosso parcheggio. Adesso Muratella è interessata, questo per dirvi, dai lavori del famoso ospedale veterinario pubblico, che è il primo ospedale veterinario di Roma pubblico, forse anche del paese, se vogliamo dirla tutta, che sarà a disposizione dei cani e gatti di canile. Che vuol dire? Oggi noi, quando un cane si ammala e lo paghiamo noi contribuenti, il comune, e il cane viene visitato lì, se ha patologie molto complesse viene portato in una clinica apposita, come facciamo noi con i nostri animali, e la clinica lo cura, quindi lo opera eccetera, e sono come sapete fatture molto esose che paga il comune. Quando avremo l'ospedale non ci sarà più bisogno di fare questo, perché il cane che ha bisogno di un intervento d'urgenza verrà portato all'ospedale che sta lì in loco e quindi curato lì senza andare a pagare soldi a cliniche convenzionate esterne. Poi in un secondo tempo si potrà vedere di aprirlo alle esigenze di cittadini che abbiano per esempio adottato, che abbiano un ISEE basso, perché quella, ricordiamoci, non è una clinica veterinaria, è un ospedale pubblico, quindi è a disposizione dei cani, quelli senza padrone, quindi del canile, e di chi adotta. Quindi insomma stiamo facendo grandi passi avanti a Roma. L'altro è Ponte Marconi, è molto più piccolo, ha una dimensione più umana, ha tra i 100 e i 120 cani, è più vecchio, ma è l'ex cinodromo, per chi ne ha memoria. Quando fu smantellato il cinodromo e quei poveri cani, tra l'altro, insomma, è vero, rischiamo pure di fare una brutta fine, furono adottati, lì si è stabilizzato questo secondo canile comunale, che è molto più a dimensione, fa anche un po' meno impressione di Muratella, che invece è fatto con una sorta di gironi e quindi è un po' più complicato anche da visitare. Quindi là trovi gabbia vista, gli educatori che si occupano dei cani, anzi è un piacere andarli a visitare, quindi faccio un appello a andare a trovare Ponte Marconi, perché è veramente una chicca.
Senta, Prestipino, mi toglie una curiosità, ma chi sono i volontari? Insomma, come si diventa volontari? Quale percorso si può seguire? Perché insomma sono tante le persone che vorrebbero stare, magari dare una parte del loro tempo.
Poi è pazzesco, trovate persone di ogni età, di ogni condizione sociale, che dedica parte della sua giornata a questo. Sono pensionati, ma studenti, adulti che hanno questo... eccomi qua, io sono una che a 20 anni faceva la volontaria all'allora canile portaportese, che chiamarlo lager forse oggi era un complimento, era una cosa. Io entravo, piangevo 5 minuti, poi mi asciugavo le lacrime, mi facevo coraggio e iniziavo a fare il mio lavoro di volontaria, perché era una roba quando ancora i cani si sopprimevano, se vi ricordate, non c'era ancora la legge che li tutela, si sopprimevano quelli randaggi ovviamente. E quindi no, sono ragazzi meravigliosi, diversamente giovani meravigliosi, che sono lì, fanno parte di un'associazione, le associazioni che sono accreditate a Muratella, a Ponte Marconi sono tante, ne faccio un esempio per dire le più importanti, sono l'EMPA, la Lega del Cane, Animali Insieme, insomma le Guardie Zoofile Norsa, insomma ci sono tante associazioni che fanno questo lavoro quotidianamente, portano i cani fuori dalle gabbie, li fanno sgambare nelle apposite aree, e diventano un po' di poi angeli custodi esterni. Quando arrivano loro i cani sono felicissimi, perché è come se riconoscessero una persona di famiglia, con la differenza che stanno un'ora con loro e poi li mettono in gabbia. Quell'ora al giorno è un'ora d'aria, che non è male, se non ci fossero i volontari non uscirebbe.
Ma manco l'ora d'aria sarebbe possibile se non ci fossero i volontari.
Non ce la fai a Muratella, per esempio, perché sono talmente tanti i cani, soprattutto quando sono in emergenza come in questo momento, che per quanti volontari ci siano, tutti i cani non riescono a uscire tutti i giorni. Questo per dirvi come sono messi quei numeri a Muratella, dove si arriva anche a numeri mostruosi di 400 cani nei momenti di emergenza. Ecco perché è importante che escano, ecco perché io sto facendo di tutto come garante, che ha anche il compito di sensibilizzare su un tema importante come l'adozione responsabile, per farlo. Non so se avete visto la famosa adozione sulla centrale del latte di Roma. Ci siamo inventati con la centrale del latte che su 3 milioni di buste del latte che sono distribuite in un mese a Roma, 3 milioni di buste del latte hanno sul fianco della confezione, adotta un cane, un QR dove il cittadino romano può vedere come si adotta un cane, dove lo può adottare. Insomma, entra dentro casa il tema del...
Senta, Prestipino, in un paio di minuti, perché il tempo, come si dice, è tiranno. Senta, perché ci sono gli abbandoni? In sostanza, chi abbandona, perché lo fa?
Allora, io purtroppo non entro nella psiche di certe persone, perché per me sono veramente, tanto è vero che è un reato l'abbandono, lo sapete, no? E, diciamo che allora, quelli che io posso comprendere, sono sempre di più, sono quelli che non ce la fanno. Ci sono stati casi di persone, penso a una mamma che ha riportato col bambino in lacrime il cagnolino dicendo: io sono separata, non ce la faccio a mantenerlo, col cuore spezzato, questo bambino che piangeva. C'era veramente da dirle: l'aiutiamo noi, ma ormai aveva deciso. Però il cagnolino poi l'abbiamo fatto, non è un problema adottare. Quindi cedono la proprietà perché per oggettivi problemi economici, e noi glielo possiamo accettare. Perché dovete sapere, non è che uno va lì e lascia un cane, perché il canile non è una pensione, perché è a spese dei contribuenti. Ci sono delle motivazioni molto gravi. Una è una malattia grave per la quale sei costretta a lasciarlo perché ti devi curare. Un altro è un TSO, un altro è perché vieni incarcerato, vai in carcere, allora il canile, il comune si prende cura del tuo cane per tutto il periodo che stai in carcere, e anche questa è una cosa assurda, perché il cane rischia di morire in carcere a seconda della condanna del padrone, cosa che io sto cercando, sulla quale sto lavorando, perché il cane venga svincolato, soprattutto in casi di detenzioni molto lunghe. Guarda, ci sono dei casi sociali drammatici che si intrecciano con la vita dei cani e dei gatti, perché parliamo anche di gatti, e gli altri perché sono esseri senza anima, li prendono, li abbandonano perché magari devono andare in vacanza, perché magari quel cane gli dà fastidio, perché gli rovina la palestra piuttosto che il weekend con il fidanzato o la fidanzata, insomma parliamo di casi di leggerezza. E queste povere bestie, abituate a stare su un divano, si ritrovano in una gabbia.
Perché un cane e un gatto non sono certo un giocattolo.
I voucher, avete detto, mi raccomando, il voucher è importante per aiutare, andare incontro a chi ha fragilità economica, e magari si vergogna di dirlo. Vale per il 2025, mi raccomando, questo è importante.
3 novembre.
Sarà prorogato fino al 13 novembre.
A 13.
Da domani
Bene.
Sarà, sì, ancora non è ufficiale, ma sarà prorogato. Diamo un po' di spazio. e devono avere un ISEE sotto i 20.000 euro e devono avere adottato nei canili, quindi sì. Buratella, Ponte Marcone e i rifugi convenzionali di Roma, che sono tre.
A questo possiamo
veramente
solo dire,
il tempo
un
è
attimo
finito.
Proprio dire, allora quest'anno il canile va in città, sarebbe bello che venisse al Villaggio per la Terra, quindi a Villa Borghese, noi vi ospiteremo.
Lo valuteremo.
Assolutamente vi aspettiamo, perché li amiamo particolarmente.
La prossima edizione è il 16 novembre, così faccio pubblicità.
16 novembre.
E allora grazie Patrizia Prestipina, garante per la tutela del benessere degli animali, come una buon pomeriggio.
Grazie.
E allora, bella questa puntata, perché abbiamo parlato di esseri viventi che troppo spesso, invece, di cui troppo spesso ci dimentichiamo, li diamo un po' troppo per scontati.
Assolutamente, e invece ci aiutano, perché anche come compagnia degli anziani non scordiamoci, insomma, no, che sono veramente un sostegno importante, un bastone.
Sono componenti della famiglia, non sono giocattoli, come hai detto te. Io vorrei ricordare solo il sito, perché per la causa del voucher è importante: UDA, Udine, Domodossola, Ancona, Comune Roma. udrcomuneroma.it.
E allora cari Giuliano e Tiziana, vi ringrazio per essere
grazie
su noi. Noi ci rivediamo giovedì prossimo e rimanete sintonizzati sui nostri canali, comunque se volete approfondire erday.it.